Siamo riconoscenti al Signore per il privilegio di poter essere qui questa sera per adorare e per parlare della parola di Dio e che il Signore ci può parlare nuovamente. Ancora il tempo di grazia, Dio ancora parla attraverso la sua parola, ancora possiamo riflettere su quello che Lui ci dice e ci possiamo lasciare benedire dalla ricchezza della sua grazia. Non sappiamo ancora per quanto tempo, ma una cosa sappiamo è che il tempo è breve, che è cattivo, che è serio e d'altra parte che è glorioso per tutti coloro che sono chiamati da Dio, perdonati da Lui e guidati da Lui. Il fratello Rus l'ha già appena accennato che domani mattina vado in viaggio andrò a visitare la Malesia, l'Indonesia, le Filippine e Singapore. Nella fede e nella fiducia che Dio benedirà il suo popolo e che alcuni verranno chiamati fuori, che ascoltano la sua parola e possono essere preparati per il grande e glorioso giorno del ritorno di Gesù Cristo. Quando la corale ha cantato nella seconda canzone, hanno menzionato gli uomini di Dio, ho dovuto pensare che tutti avevano da andare per la loro strada e nessuno ha potuto scegliere la sua propria via. Tutti avevano, per così dire, un percorso prescritto e Dio li ha guidati. E quando guardiamo la fine, questa è sempre la cosa più importante. Dio dice in qualche parte, guardate la fine che hanno fatto. E se uno tutto il periodo del tempo lo esclude e uno analizza solo l'inizio e la fine, allora le due cose erano meravigliose. La fine è ancora più meravigliosa dell'inizio, ma dove non c'è inizio non può esserci fine. E così Dio nella nostra vita deve fare un inizio, una continuazione e per grazia un termine. Naturalmente è più facile dire questo che affrontare queste cose. Quando il nostro Signore era nell'orto del Getsemani e lottava in modo tale che il suo sudore cadeva a terra come gocce di sangue, disse: oh, come sono contristato e come voglio che questo calice mi passi oltre, ma non la mia volontà ma la tua sia fatta. E così anche noi non possiamo altro dire che la volontà di Dio avvenga. E a volte Dio ci conduce per strane vie che non assolutamente non vorremmo andare, che non capiamo, eppure interiormente siamo d'accordo con tutto quello che Dio fa e sappiamo che Lui è potente e forte per aiutare e condurre tutto in modo glorioso. Noi non abbiamo ascoltato la parola di un uomo, ma la parola di Dio, e le promesse di Dio rimangono, non vacillano. Gesù ha sigillato col suo sangue ciò che ha promesso nella parola. In questa parola abbiamo letto il Salmo 105. Egli si ricorda per sempre del suo patto, della parola da lui data per mille generazioni, del patto che fece ad Abramo, del giuramento che fece a Isacco, che confermò a Giacobbe come uno statuto, a Israele come un patto eterno. Vediamo esattamente che nell'ultimo dice la stessa cosa come alla prima, un'alleanza, un patto con Abramo, un giuramento con Isacco, con Giacobbe uno statuto confermato, ma tutto è Israele incluso in questo patto, e questo è meraviglioso, è potente. Sappiamo che Dio ha fatto un patto con Abramo, l'ha confermato con Isacco, l'ha continuato con Giacobbe, e quando Israele fu chiamato fuori, Mosè venne e ha condotto Israele fuori, fino al monte Sinai, fino al patto, fino al giorno in cui lo stesso Dio apparve ad Abramo, che gli aveva dato la promessa e aveva fatto un patto con lui. Questo Dio, l'unico vero Dio che esiste, è sceso sul monte Sinai nel fuoco e ha fatto questo patto col popolo di Israele per grazia, così come con Abramo e poi con tutto il popolo di Israele, con Isacco, con Giacobbe lo statuto confermato, e per Israele questo patto eterno. Sappiamo che ci sono sempre promesse collegate con queste. Tutto quello che Dio fa è legato a delle promesse. Queste promesse fanno venire la fede, e la fede fa realizzare le promesse. Questo è il punto. Dio parla attraverso la parola, fa delle promesse, noi le ascoltiamo e con la fede vengono all'adempimento. Poi alcuni versetti più avanti viene detto di Giuseppe, non toccate i miei unti, non fate alcun male ai miei profeti. Poi chiamò la carestia nel paese e fece mancare il pane che li sosteneva. Mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Gli legarono i piedi con i ceppi, fu oppresso con catene di ferro, fino al tempo in cui si avverò quanto aveva predetto la parola del Signore. E il re lo fece slegare, il dominatore di popoli lo liberò. Lo stabilì signore della sua casa e governatore di tutti i suoi beni. Sì, è una parola meravigliosa. Dio aveva cambiato il suo destino, ha adempiuto la sua parola e aveva fatto grazia, e dato benedizione. Questo è il mio desiderio più profondo, e credo di noi tutti abbiamo un solo desiderio nel nostro cuore, e questo consiste che Dio possa operare in noi, nella nostra vita, e se la fine è buona, allora tutto è buono. Allora ogni calunna, l'essere gettati nella fossa, la prigione, tutto è dimenticato. Se Dio alla fine compie le sue promesse, e vengono le promesse che Lui ci ha fatto, il compimento, allora tutto è bene. E così anche sarà con noi, perché Dio è e rimane fedele, non può rinnegare se stesso, ma deve sostenere la sua parola. Voglio leggere brevemente dalla Sacra Scrittura e poi da una predica, dopo l'apertura dei sigilli, da una predica del fratello Branham. E penso che qui si parla di alcuni di questi uomini di Dio, e possiamo imparare quando ascoltiamo quello che Dio ha fatto con loro. Le Scritture sono per questo, che possiamo imparare da questo. In Matteo capitolo 12, versetto 15. Matteo 12, versetto 15. ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Una gran folla lo seguì ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce nelle piazze. Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel suo nome le genti spereranno. Quando pensiamo a questo, o quando io penso ad andare in viaggio nelle nazioni per portare la parola del Signore, questo passo biblico è di grande conforto. Il Signore è venuto per portare il diritto su questa terra e per darlo agli uomini, e qui viene detto: ecco il mio servo che ho scelto, il mio amato nel quale il mio cuore si compiace. Sappiamo che anche Gesù è stato descritto come servo. Si può leggere in Isaia 42, negli Atti, probabilmente nel capitolo 4, quando la Chiesa primitiva pregava. Anche a loro si rivolse a lui in questo modo. E chiese al Signore di stendere il suo braccio. Deve essere Atti 4, versetto 29. Forse già dal 27, versetto 27. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato insieme con le nazioni, con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Come ho già detto, potremmo andare particolarmente nel profeta Isaia per vedere in che modo Gesù è stato mostrato nella profezia, nel suo ministero come servitore, e disse: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Lui era questo servo di Dio in cui Dio si compiaceva, e così anche sarà con me e con te. Lui era il figliolo di Dio affinché anche noi potevamo diventare figli di Dio. Era sommo sacerdote affinché io e tu possiamo essere sacerdoti. Era re affinché noi possiamo essere re. E lui è il primo affinché noi per grazia possiamo partecipare a questo. In Cristo infatti Dio ci ha trasformati a quello che eravamo destinati dell'eternità, e questa è la meravigliosa parola affinché si adempisse la parola del profeta Isaia, che dice: ecco il mio servo che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò il mio spirito sopra di lui ed egli annunzierà la giustizia alle genti. Non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce nelle piazze. Come era lui, così sono anche i suoi servi. Non niente grida, niente litigi, niente scontri, ma proclamazione del Vangelo glorioso, delle promesse gloriose, proclamazione della parola rivelata gloriosa. E non si è sentito mai gridare o litigare il nostro Signore, come viene detto, non contenderà né griderà. Nessuno udrà la sua voce nelle piazze. Molti l'hanno sentito predicare, ma nessuno l'ha sentito gridare. Nessuno l'ha sorpreso che bisticciava. No, ha solo detto, è scritto, e si è difeso con la parola di Dio. Non contenderà né griderà. Dove c'è battibecco, presto c'è grida, e questa è la prima fase, poi viene il proseguimento. Fino a che succede l'incredibile, non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce nelle piazze, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Questa parola vittorioso appartiene a questo, lui è il vincitore del Golgota. E conduce la sua causa vittoriosamente, la conduce fino alla fine e non finirà finché tutti i suoi nemici sono messi come scabello dei suoi piedi e la sua giustizia la condurrà vittoriosamente per grazia. Questo lo crediamo con tutto il cuore. E poi questa frase meravigliosa, nel suo nome le genti spereranno. Già qui non voglio entrare negli insegnamenti, ma il Signore Gesù aveva detto un po' prima, non andate fra i pagani e non entrate in nessuna andate solo alle pecore perdute della casa di Israele. E poi viene detto, nel suo nome le genti speneranno, nessuna contraddizione, ogni cosa a suo tempo, prima il popolo di Israele, poi la conclusione con loro, poi le nazioni e la conclusione di nuovo col popolo di Israele, tutto è diviso in modo glorioso secondo il piano di salvezza di Dio. Così anche Giacomo negli Atti 15 ha detto le stesse cose, anche qui l'ha mostrato. Deve essere Atti 15 dove questi fratelli si sono riuniti. Sì, Atti 15 versetto 13. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi, Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi fra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti come sta scritto. Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e le rimetterò in piedi. Non è meraviglioso che questi uomini di Dio fossero così guidati dallo Spirito, guidati e illuminati e potevano dividere la storia della salvezza in modo gradito a Dio. Qui si legge nel versetto 17, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose. Non solo ha parlato, ma anche lo compie. Nel suo nome le genti spereranno. Giacomo si alzò e disse, con questo sono d'accordo i profeti, che Dio avrebbe raccolto un popolo delle nazioni e poi ritornerebbe per restaurare la casa di Israele, la casa di Davide. Vediamo tutto questo realizzarsi davanti ai nostri occhi. Anche tutte le nazioni che mi appartengono come mio popolo, tutti questo dice il Signore che fa questo, e vogliamo essere una parte di ciò che Dio fa. Non vogliamo andare per le nostre vie, vogliamo essere trovati nel piano di Dio. Vogliamo lasciarci inserire e trovare il nostro posto per la grazia del nostro Dio, per poter appartenere a coloro che raggiungeranno la perfezione. Il versetto 18, un breve versetto, a lui note fin dall'eternità. Dall'eternità il consiglio di Dio non è stato formato 4, 5 o 6 millenni fa, ma dall'eternità. A lui note fin dall'eternità. Dall'eternità Dio ci ha scelti. Dall'eternità ha visto Abramo, ha visto Isacco, Giacobbe, ha visto il patto, ha visto tutto il corso della storia dell'umanità e l'ha fatto conoscere nella sua parola fino al nuovo cielo, alla nuova terra, prima nel regno millenario. Tutto l'ha fatto conoscere nelle sue parole. Quando guardiamo nelle sacre scritture non possiamo far altro che essere fortificati nella fede e fidarci nuovamente in Dio pienamente e completamente. Quando il cielo e la terra, anche se il cielo e la terra bruciano, le colline e le montagne passano, chi crede scoprirà che la sua parola rimane per sempre. Gli apostoli non parlavano di se stessi, ma ritornavano sempre alla parola di Dio. E Paolo, particolarmente nelle lettere romane agli ebrei e nelle epistole, fa riferimento ai profeti. Qui mi rallegro su Giacomo, perché è entrato meravigliosamente nelle sacre scritture, in ciò che i profeti avevano preannunciato. Sì, quello che Dio aveva annunciato attraverso la sua bocca, e ne siamo sinceramente riconoscenti, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cercano il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Su questo possiamo noi tutti mettere la nostra speranza e la nostra fiducia e non saremo delusi. Qui abbiamo letto: non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Sì, quello che dall'eternità ha deciso lo porta a compimento, non in modo semplice, ma gloriosamente, meravigliosamente vittorioso, a onore e lode del suo nome. Poi in Matteo capitolo 9, questa parola, che quando uno pensa alla mietitura, alla proclamazione del Vangelo, e qui è scritto in Matteo 9 dal versetto 36, vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma poco sono gli operai. Precate dunque il Signore della messe, che manda degli operai nella sua messe. Vedete quello che dice la scrittura: ne ebbe compassione profonda, vide le folle e poi parlò ai discepoli Egli mostrò la messe e disse: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che manda degli operai nella sua messe. E sapete cosa è subito successo? Dopo, subito li aveva già li chiamò per nome e li ha mandati nella messe. Non hanno avuto bisogno di pregare a lungo. Nel prossimo versetto viene detto: poi chiamati i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti mondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Poi viene elencato quando è giunta l'ora di Dio, poi vengono elencati. Quando viene l'ora di Dio, allora non abbiamo bisogno di aspettare. Fino a lì magari dobbiamo aspettare a lungo, la nostra pazienza quasi arriva al termine, ma quando viene l'ora di Dio l'attesa è finita, allora incomincia ad agire, incomincia a chiamare, manda, allora rivela la sua potenza e la sua gloria. Allora nessuno può fermare questo, che Dio ci aiuti e ci rafforzi nella fede. C'è molto da leggere in questa predica. Come ho detto, si intitola Paolo prigioniero di Cristo, una predica che tutti conosciamo bene. Paolo ha scritto a Filomeno, penso che sia stato lui. Paolo, un prigioniero di Gesù Cristo, il fratello Timoteo, al caro Filemone, il nostro collaboratore, e così via. E si descrive come un prigioniero. Conoscete la predica? Qui il fratello Branham dice in preghiera: perdona i nostri peccati, col tuo spirito e la tua parola preparaci affinché possiamo essere obbedienti, servi obbedienti nella volontà di Dio. Sono sincero, non sapevo che avrei letto questo versetto, non lo conoscevo affatto. Qui è la parola, affinché possiamo essere obbedienti servi, che possiamo diventare servi obbedienti, addestrati a essere obbedienti alla tua volontà. Immaginiamo come erano i primi cristiani, che tipo di gente incontreremmo, che tipo di persone sarebbero quelli che sono stati in contatto personale con Gesù. Un pensiero meraviglioso: se avremmo incontrato delle persone che erano col Signore Gesù quando camminava sulla terra, che tipo di persone incontreremmo? E il fratello Branham dice: i loro volti i loro volti dovevano essere raggianti di fede e di gioia. Sì, ma poi arriviamo a una domanda molto seria: Gesù Cristo è sempre lo stesso? Le persone che camminavano con Lui dovrebbero essere esattamente le stesse che camminano con Lui oggi, e viceversa? In realtà dovrebbe essere al 100% uguale. E torniamo all'inizio, e nella fede possiamo contare che sarà così, che noi possiamo diventare delle persone che sono col Signore, che hanno un legame con Lui, come qui viene detto, che sono stati in contatto personale con te. I loro volti dovevano essere raggianti di fede e di gioia. Oh, qui mi devo vergognare. Hai detto alleluia? Spero di no, fratello. Ma davvero l'hai fatto? Ma comunque sia, qui si legge: i loro volti dovevano essere raggianti di fede e di gioia. Questo lo credo anch'io. Credo che quegli uomini che sono stati chiamati dal Signore hanno vissuto qualcosa che nessuno poteva più togliergli. Gli si è potuto prendere tutto quello che avevano. E avvenne che i discepoli, forse è stato Pietro che ha detto: Signore, che cosa succederà con noi? Abbiamo lasciato tutto, quello che avevamo sulla terra, che cosa otterremo in cambio? Il Signore gli ha detto quello che gli sarebbe dato in questa vita e anche in quella a venire. Coloro che erano in contatto con lui, i loro volti saranno stati raggianti di fede e di gioia. Quello che è scritto qui lo devo leggere, anche io sono l'ultimo a cui questo passo si adatta a me. Nel mio cuore sono contento e so che Dio porterà vittoriosamente la sua causa a fine, che il mio volto sia radioso o no. E poi segue ancora in che modo la vita deve essere stata in loro la vivente parola di Dio. Erano lettere viventi che si potevano leggere da tutti mentre camminavano. Dio, concedilo ancora una volta. Qui, in questa ancora una volta, esprime qualcosa di molto potente. Il fratello Branham ha menzionato brevemente i primi cristiani, che tipo di persone erano. Avevano un legame, una comunione col Signore, come devono aver brillato, come deve essere stata la loro fede, la loro vita. E poi dice: oh Dio, concedilo ancora una volta, questa ancora una volta, che possa Dio lo possa darcelo. Ma è proprio così, fratelli e sorelle, che Dio prima deve darci un desiderio prima di poterlo soddisfare, e questo dobbiamo afferrarlo. Se non abbiamo desiderio di queste cose, non ne otterremo mai. Possiamo invecchiare come Matusalemme, non arriverà nulla, che a meno che non abbiamo un desiderio di questo, e chiediamo a Dio che ce lo dia, e Lui lo farà. E penso che queste cose devono venire nel nostro cuore, a noi tutti, ma non che siamo scoraggiati, ma non che ci scoraggiamo, ma come detto nella preghiera, concedilo ancora una volta, concedi che ci siano persone nella terra che abbiano comunione con Gesù Cristo, un legame personale, che camminano con Lui, vivono con Lui, e che viene rivelata per la loro vita la sua vita, e che la sua parola può essere confermata. Persone che seguono Dio e da Lui possono essere usate. Poi dice ancora: quando queste cose che sono date per profezia, e che lo farebbe, e avvengono poi in modo perfetto, proprio come Lui ha detto, restiamo lì ancora inerti, come se ci domandassimo, voleva dire questo a me, o vuole dire a tutta la Chiesa, o se io sono incluso in questo. Io domenica parlerò, cercherò di illuminare questo un po' di più. Qui il pensiero è che la profezia biblica viene annunziata e che si adempie, eppure la gente era seduta lì, seduti in modo inerti, come ci chiediamo, si riferiva a noi, siamo seduti lì, guardiamo, osserviamo tutto, rimaniamo lì, nulla ci afferra, questa è la nostra distretta. Abbiamo sentito come Dio ha benedetto, salvato, guarito, chi oggi è ancora sopraffatto, che ha ringraziato Dio. Chi prende questo nel suo cuore, accettiamo le benedizioni così e passiamo alle cose giornaliere. Dobbiamo renderci conto che queste cose non sono avvenute così per caso, ma che dobbiamo ringraziare il Signore per questo. Poi viene ancora detto un'altra cosa che dobbiamo portare: quando uno schernisce la Chiesa, in realtà non schernisce la Chiesa, ma Gesù. Perché mi stai perseguitando? Come Paolo con la sua intelligenza poteva credere che questo gruppo che lui perseguitava era il Dio che lui pretendeva di servire. Sapete quello che è successo? Era nella via di Damasco e il Signore gli apparse e disse: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Ma lui perseguitò i figli di Dio, ma il Signore gli disse: perché mi perseguiti? Ma il Signore era nella gloria. Tutto quello che avete fatto a quelli che credono in me l'avete fatto a me. Cristo ha dimora nei cuori attraverso la fede. Quello che chi fa qualcosa incredente lo fa a Cristo. E il fratello Branham l'ha spiegato così chiaramente, dice: perché mi perseguiti? Questo l'ha detto il Signore a Paolo, e Saulo non sapeva più naturalmente quello che succedeva. Lui perseguitava quelli qui sotto, ma nello stesso tempo il Signore che aveva sparso, l'aveva riscattata e aveva sparso il suo sangue per loro. E poi ancora più avanti viene detto: ora dite, fratello Branham, tu ti contraddici con quello che hai detto domenica scorsa. Pensate, c'era lo Spirito Santo che mi disse: ti mando di nuovo fra i malati e i sofferenti. È l'obbedienza nello Spirito Santo. Io non sono andato prima che lui mi avrebbe detto, me l'ha comandato. Io aspettavo, così dice il Signore, finché ha ricevuto, così dice il Signore. Ma questa è un'altra cosa, in questa è la differenza. E poi dice ancora, Paolo parla, e analizziamo il carattere di Mosè. Lui era un liberatore, è nato come liberatore. Prima che dico qualcosa di Mosè, voglio dire questo, che Dio deve avere sempre un uomo che lo può fare prigioniero per poterlo servire. Ogni sforzo, tutto quello che fa, la sua vita, la sua anima, il suo corpo, deve essere nella sua volontà. È tutto, e deve essere un prigioniero di Cristo, che Cristo è la parola per servirlo. Qui vengono dette tante cose e riguarda non solo persone che predicano, ma riguarda noi tutti. In fondo formiamo il corpo del Signore e non possiamo escludere, e questo non mi riguarda, noi tutti siamo parte di questo. Se tu no, voi siete creati a gloria del Signore, noi siamo la sua opera e la sua opera è in noi, e noi siamo in lui e lui in noi. Siamo una parte della parola, siamo diventati parte di lui. E qui ci viene detto come deve avvenire per essere un prigioniero di Cristo. Qui viene detto: Dio cerca dei prigionieri. Questo l'ha fatto sempre. Potete vedere attraverso la scrittura, un uomo deve diventare un prigioniero di Cristo. È una parola molto seria, ma riguarda me e noi tutti. Ma adesso questo, Dio ha chiamato Mosè, fratello Branham ne parla, e che aveva fatto qualcosa, e adesso viene detto: guardate cosa ha fatto, abbiamo fatto, abbiamo ucciso un egiziano, proprio così. È quello che ha fatto Mosè, lo sapete tutti, vero? Ci abbiamo provato, ci siamo sforzati, abbiamo pagato, abbiamo lottato tutta la notte nelle riunioni di preghiera fino a quando la nostra voce è venuta meno, cercando di portare avanti qualcosa, di far emergere qualcosa e di fare ogni genere di cose, e ci siamo resi conto che era un fallimento totale. dobbiamo tornare nel deserto. È vero, sì, è così. Qui il fratello Branham dice di Mosè che andò in Egitto e uccise un egiziano, lo seppellì molto brevemente, lo seppellì nella sabbia e poi se ne andò. E ora in quel tempo vediamo adesso che succede adesso. Lui dice che cosa abbiamo fatto, abbiamo provato, abbiamo faticato, abbiamo pagato, abbiamo faticato tutta la notte nelle riunioni di preghiera, fino a quando la nostra voce è venuta meno cercando di portare avanti qualcosa, eccetera, eccetera. Sì, e poi dice è un fallimento totale, è stato un fallimento totale. Che cosa è successo? Cari, e così possiamo lottare e supplicare quanto vogliamo finché la nostra voce viene meno e poi abbiamo fallito anche noi, a meno che non ci lasciamo portare in armonia con la parola di Dio. L'unico modo di essere benedetti è di essere d'accordo con la sua parola, non c'è un altro modo, è lo stesso è con la parola di Dio. Le parole di Dio e l'opera di Dio sono collegate. Unisci alle tue parole finché il tuo spirito opera attraverso di me secondo la tua parola. Dio vuole rivelarsi. Lui è un Dio vivente. Lui si vuole far conoscere. Lui ha fatto un patto. Lo ha giurato. Ha dato degli statuti come abbiamo sentito di Abramo, Isacco e Giacobbe. E anche nel Nuovo Testamento. Ma è così che Dio deve aiutarci. Qui dice ancora il fratello Bram, e il morto puzzolente era l'unica cosa che poteva indicare come un successo. 40 anni, dopo 40 anni di addestramento, un egiziano puzzolente, morto e decomposto che giaceva lì, e poi dice, è più o meno così, e questa sera l'unica cosa che possiamo indicare dopo questo cosiddetto risveglio che è passato, è un gruppo puzzolente di membri di chiesa che non sa nulla di Dio, non di più di un 88 di una notte egiziana. Conoscete il linguaggio semplice del fratello Brana? Era un uomo di Dio, davvero un profeta di Dio, e se, chi non lo sa ancora dovete saperlo, era uno dei più grandi uomini su questa terra, con un mandato diretto, una vocazione che quasi nessuno aveva sulla terra. E poi dice qui che dopo tutto era rimasto. Non lo voglio rileggere di nuovo, ma è così, perché così ha detto la bocca del Signore attraverso di lui, e per questo doveva arrivare alla fine per poter fare un nuovo inizio che ci porta in armonia con Dio e con la sua parola, che ci porta in sintonia con Lui, crediamo le stesse cose e andiamo avanti col nostro Dio. No, dobbiamo fermarci, e non era la fine. Poi venne la chiamata potente di Israele. L'egiziano era una cosa nel frattempo, ma dopo i 40 anni iniziò un altro periodo. Qui possiamo stare tranquillo, era l'intervallo, ma poi il gioco andò avanti, i gol sono stati segnati, la benedizione di Dio si è rivelata. Qui viene detto alla fine, un prigioniero come Paolo, Mosè era il liberatore prescelto, e Dio a i suoi prigionieri che ha prescelto. Oh, alleluia. Oh, questa sera non ho altro desiderio che Dio di me e di te possa fare tali prigionieri, e che dobbiamo attraversare delle cose, e questo si sa, ma questo hanno uno scopo, non possono essere senza significato. Dio non permetterà permetterà assolutamente nulla che non ha un significato nella nostra vita. Qui leggiamo, ma prima che lui realizzava la sua visione completamente, doveva diventare un prigioniero, cioè Giuseppe. Poi è diventato un sovrano, quando uscì dalla sua prigione divenne un prigioniero della parola da poter dire ciò che Dio metteva nella sua bocca. Dio allora operava attraverso di lui e questo è quello che vogliamo, non lunghe prediche ma dire quello che Dio vuole in questo momento, che lasciamo parlare Dio affinché possa operare. Se non lasciamo parlare Dio non può operare. È così semplice, è come le tabelle di moltiplicazione. Dobbiamo mettere a sua disposizione Dio e dire, l'abbiamo letto nel Salmo 105 e il fratello Branham si riferisce di lui in questa preda, che cos'era, ha dovuto andare per delle vie dure e poi per essere un benedetto dal Signore, e lui distribuì il cibo. E non si sentiva esaltato da questo, sapeva che Dio l'aveva fatto, non era opera sua, e si limitò a ringraziarlo per questo. E così anche noi lo faremo per grazia. Così il prigioniero, l'amato di Cristo, è dotato di potere dal suo Re che è Cristo. Amen. In verità vi dico che chiunque dico a questo monte alzati e non dubiti nel suo cuore, ma crede che quello che ha detto si compirà, gli sarà dato. Se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi. Se siete sottomessi a me, e lui e la parola sono gli stessi. Nel principio era la parola era presso Dio. Abitò in mezzo a noi, lo stesso ierogeno eterno. Se rimanete in me, prima che lui venisse fuori, doveva essere portato fuori, ma scusate, e qui è scritto essere rasato. Alcune cose dovevano essere rasate prima che lui incontrava il suo Re, e poi continua a dire, qui un momento, prima dovevano essere rasati e poi presentati. Sì, prima essere radetevi, ma Dio lo fa con una lama affinata. A volte ci porta nel deserto per farli. L'ha fatto così per rasarle, e poi vengono di nuovo fuori per compiere l'opera per cui sono stati unti. Siamo al tempo della fine. Dio può fare quello che vuole, può prendere uno e poi portarlo nel deserto e rasarlo. Per il momento non mi attrevo a rasarmi, ma non sappiamo che Dio sta per fare. Non sappiamo Dio quello che voglia fare, ma lui si rivelerà, confermerà la sua parola. Ma come ho detto prima che Dio possa rispondere, deve venire una fame in noi, e avere così che abbiamo questo desiderio. Non voglio dire di gridare tutta la notte, ma un desiderio che Dio si rivela. Qui veniamo alla parola di Matteo 10, o Matteo 9. Vedete quello che Dio farà secondo la mia opinione. Poi dice deve fare, e farà negli ultimi giorni di trovare un strumento per il raccolto, per la raccolta. Deve trovare un attrezzo per trebbiare. Ogni agricoltore deve avere uno strumento per la raccolta, deve avere una falce affilata o qualcosa del genere, e poi avere anche una macchina per trebbiare il grano. Il raccolto è maturo. Quando vediamo questo, vediamo che nel tempo della mietatura dobbiamo avere qualcosa. Allora questo lo capisco, è chiaro. E parliamo di una raccolta spirituale, parliamo del regno di Dio. Il nostro dice, quando vide la moltitudine, la messa è grande, la messa è matura, gli operai sono pochi, cosa si può fare? Chiedete al Signore di mandare operai nella sua messa. E un attimo dopo già è avvenuto, e qui il fratello Branham dice ancora, voglio essere uno strumento per Dio in questi ultimi giorni. Non è così semplice, ma Dio ha preparato tutto, anche la metitrebbia e tutto ciò che segue, l'ha già tutto pronto, e se nel frattempo dobbiamo andare per le cose incredibili fino a finché non possa essere tanti insultati, non capiamo più quello che succede nella terra, ma lo vediamo. E il diavolo, e finché lui è libero sarà così, ma per la grazia di Dio abbiamo fiducia nel Signore, che lui possa mettere nel nostro cuore quello che abbiamo ascoltato questa sera. Il Signore chiama dalle nazioni prima di rivolgersi e ricostruire le rovine di Davide, come lui conduce le sue cose in modo vittorioso. In questa predica abbiamo visto che lui guarda i primi cristiani e che noi possiamo diventare tale persone come erano in quel tempo, persone che camminavano col Signore, che erano suoi testimoni, hanno visto la sua crocifissione, la risurrezione e l'ascensione. Erano uomini come te e me, con la fede nel loro cuore, e sapevano che Dio aveva fatto grandi cose. Anche noi vediamo e ascoltiamo e faremo esperienze con Dio, come a lui ha detto nelle sue parole: il Signore vi benedica voi tutte e sia con voi tutte, e ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Amen. Innalziamoci per la preghiera. Padre Celeste, veniamo a te, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per la tua preziosa e santa parola. Abbiamo ascoltato dalla tua parola come tu hai usato i tuoi servi. In ogni tempo li hai scelti, li hai preparati in vari modi. La nostra preghiera per il nostro fratello è che quando va in viaggio per portare la tua parola al tuo popolo, per chiamare fuori coloro che tu vuoi chiamare, tu l'hai preparato, l'hai fatto andare per delle vie difficili, l'hai rasato, come abbiamo ascoltato, affinché possa operare per l'onore del tuo nome, che il tuo nome sia glorificato, non un uomo, ma che tu sii glorificato e la tua volontà avvenga. Così ti ringrazio questa sera, ti do l'onore, e noi tutti veniamo a te e ti chiediamo: fai grazia, dai forza, che possiamo eseguire quello che tu vuoi. Il nostro desiderio è che il tuo nome sia glorificato e che il tuo messaggio venga portato nei popoli, in mezzo ai popoli. Ti ringraziamo per il nostro fratello che l'hai benedetto fino a quest'ora, e anche per le ultime ore, ma ti ringraziamo per le opere potenti che hai compiuto nel nostro mezzo. Ti adoriamo e lodiamo la tua grazia e la tua fedeltà. Sappiamo che quello che tu dici lo mantieni, certamente, sii lodato anche in quest'ora. Così mettiamo il nostro fratello nelle tue mani, nella tua protezione. Prendilo e usalo, Signore. Questa è la nostra preghiera nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria al tuo glorioso santo e meraviglioso nome di Gesù. Amen.